Buongiorno, eccoci di nuovo qua. Facciamo l'appello? Ahimè, Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, dell'Ostrologo, Falcone, Falteri, Gandolfo, Ghio, Gozzi, cioè, Grosso, Cabur, Lodi, Lazzari non c'è, Manara, Gaggero presente, Manara, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Bacalebre, Veroli, no, l'ho messa, Gaggero presente. Ah, l'ho saltata proprio? Ah, mi scuso. Gaggero. Sì, sì, ma sono sempre qua che faccio appelli ormai. Villa, Biscogliosi presente. E Veroli anche, ok. Falcone è presente. Alfonso presente.
Questa, no?
Lodi presente. Allora, buongiorno a tutti, è riunita la quinta commissione territorio e politiche per lo sviluppo delle vallate per affrontare il seguente ordine del giorno. Delibera proposta di giunta al Consiglio numero 194 del 2023, proposta numero 30 del 14 luglio 2023. Controdeduzioni alle osservazioni alla delibera del Consiglio Comunale numero 19/2023 recante incentivi alla riqualificazione ambientale e semplificazione nell'attuazione degli interventi mediante modifica alle norme generali e di conformità del PUC con approvazione delle stesse modifiche e presa d'atto del loro mancato assoggettamento a valutazione ambientale strategica VAS. Tutta la documentazione è presente nella cartellina condivisa. Prego, Assessore Mascia. Non c'è la documentazione, prego. Sì, prego.
No, volevo dire all'assessore, visto il gran successone che ha avuto questa delibera rispetto alle controdeduzioni, volevo capire se poi in realtà la Giunta aveva, prima che lei poi ci spieghi tutto, cioè veramente spero davvero che si comprenda che questa delibera, oltre che essere, come avevamo detto, una cosa inaccettabile sotto il profilo giuridico, ci sia poi un ripensamento e anche un superamento della libertà stessa con il ritiro, perché io le ho lette, materiale tanto, ma è evidente che il nodo politico è che, essendo, diciamo, le osservazioni provenienti da diversi livelli, dal livello del notaio al livello più alto e con tutta una serie di osservazioni, tra l'altro ho letto anche le osservazioni della Consulta, che lei aveva detto essere d'accordo, in realtà pone una serie di osservazioni, quindi tanto d'accordo non era, voglio dire, come dice il sindaco, quando dice che quando si accorge di sbagliare lui ammette, si ferma e cambia, e non l'ha ancora fatto sulla cosa dell'alcol, ma speriamo lo faccia, e spero davvero che qui, rispetto al materiale, lei voglia dirci oggi che si ferma, che rivedete tutto e, come dire, ci fermiamo e poi rivediamo tutto, perché io l'ho studiata, però devo dire che questa documentazione evince che se lei non considera le osservazioni fatte, è un problema. Se le considera, la delibera deve essere praticamente stravolta, quindi forse sarebbe bene ritirarla e poi ripensare a un percorso un pochino più diciamo accettabile. Questa è un po' la mia mozione d'ordine, grazie.
Grazie consigliere D'Angelo per mozione d'ordine, prego.
Sì Presidente, grazie, ma solamente per stigmatizzare questo atteggiamento indecoroso del convocare il venerdì commissioni per il lunedì per portare in aula atti importanti come questi il martedì. Ci è stato detto sull'ultima modifica al PUC, anzi aggiornamento relativo a Campostano, che si trattava di una situazione emergenziale relativa a una sentenza del TAR del 2016. Ora vorrei capire dalla Presidenza o dalla Giunta qual è l'emergenza che porta ad avere questo atteggiamento squalificante e umiliante per il Consiglio Comunale di Genova anche in questo caso. Lo dico a nome, penso, di tutti i consiglieri di minoranza, spero in realtà di manifestare anche un sentimento di mortificazione che penso non riguardi solamente la minoranza, perché pensare che su atti di questo tipo si dia la possibilità di avere 48 ore di tempo per leggere, studiare e confrontarsi nei gruppi, cioè onestamente è un tentativo che si cerca di fare. Temo che non si faccia però con il livello qualitativo che dovrebbe competere ai consiglieri comunali della stessa città d'Italia. Quindi se c'è una motivazione che ha portato la Presidenza a convocare questa commissione con queste modalità per l'ennesima volta, che venga reso esplicito a quest'Aula, altrimenti onestamente, guardate, lo dico con franchezza, tanto vale chiudere queste commissioni un minuto dopo di averle aperte, perché tanto avere questo atteggiamento è come impedire a chi siede da questa parte dell'aula di potersi informare, studiare, confrontare e venire qua a fare un servizio alla comunità, perché di altro non si tratta. Poi, onestamente, ripeto, vorrei capire sul Campostano, cioè l'emergenza TAR 2016, vorrei capire qual è l'emergenza che ci porta ad andare in aula domani alle ore 15.
Sì, grazie consigliere. Cedo la parola all'assessore che potrà illustrare l'urgenza.
Grazie capogruppo D'Angelo. In base a quella che è la normativa regionale, noi abbiamo tempo fino al 24 luglio per arrivare in Consiglio Comunale e approvare queste controdeduzioni. Il 24 luglio è fra una settimana. Io non posso sapere onestamente quante commissioni, se visto che le commissioni sono sovrane, ne sono necessarie più di una, e quindi non posso sapere quanto sarà il tempo di elaborazione da parte delle commissioni di questa proposta, e quindi secondo, diciamo, la mia impostazione, che chi ha tempo non aspetti tempo, l'ho presentata subito alla prima occasione possibile. Devo dire che mi rendo conto che il tempo non è lunghissimo, ma anche che consigliere del suo gruppo come la Lodi sono, come per sua stessa missione e con la diligenza che le riconosciamo, sono riuscite a studiarselo magari nel fine settimana, sottraendo tempo, diciamo, ad altre occupazioni o ad altri impegni o ad altri svaghi. Da questo punto di vista credo che peraltro la complessità di questa delibera sia molto relativa, nel senso che si tratta di 9 osservazioni che sono pervenute, quindi rispetto alla delibera madre la complessità è chiaramente molto più modesta. E il fatto che siano pervenute delle osservazioni nella dialettica procedimentale e di quello che è previsto dalle norme non significa che è una delibera da buttare via, da annullare, da fermarsi, eccetera, eccetera. Significa semplicemente che c'è chi si è ritenuto per spirito civico o per interesse professionale o interesse personale di fare delle osservazioni, potevano farle tranquillamente qualsiasi cittadino, non i consiglieri comunali perché hanno gli strumenti all'interno di questi consessi, ma qualsiasi cittadino, a prescindere dal fatto che sia iscritto al Partito Democratico piuttosto che a una lista civica o piuttosto che a un altro partito. Quindi chiunque poteva fare queste osservazioni. Io non ho capito bene cosa si riferisse col termine successione la consigliera Lodi, ma se ritiene che, diciamo, 9 osservazioni siano un fallimento di questa proposta di delibera, io direi il contrario piuttosto, che invece le osservazioni rappresentano, se sono di numero contenuto, una indicazione non allo stravolgimento della delibera, ma, come è avvenuto ad esempio per la consulta, un elemento di ulteriore perfezionamento, perché devo dire le osservazioni pervenute le abbiamo sottoposte anche alla consulta e la consulta ha ritenuto, su nostra sollecitazione, mia personale e dell'assessorato, di fare delle osservazioni che peraltro sono state recepite. Quindi l'oggetto di questa delibera è proprio analizzare le osservazioni e valutarne il recepimento. Non ci vedo niente assolutamente che esca fuori né dal procedimento né dal perimetro dell'approvazione, che peraltro il Consiglio Comunale in prima battuta ha già effettuato. Grazie.
Consigliera Lodi, per mozione d'ordine, prego.
Volevo solo fare una mozione d'ordine su quello che dice l'assessore. Pregherei l'assessore di non commentare il mio comportamento, quello che dico. Io non ho detto che neanche ho avuto tempo di leggere, perché io l'ho scaricata questa mattina, quindi sono d'accordissimo sui tempi, però a livello volumetrico, guardando così un po' a spanne, perché non c'è un sacco di osservazioni. Allora, dato che è la prima volta che mi capita che ci arrivino così tante osservazioni, perché un po' che ci sono, a una delibera su questi temi, dicevo che è significativo, poi mi prenderò il tempo, ma non ho detto né che ho avuto tempo né che il tempo è stato congruo. Pregherei che venisse rimasto al verbale, perché non ho detto questo.
Allora non ci siamo.
Ruggeri Rita, per mozione d'ordine. Prego.
Sì, grazie. Mi scuso per il ritardo, ma credo di essere arrivata in tempo comunque per ascoltare quanto hanno detto i miei colleghi e le considerazioni, le risposte che ha dato l'assessore, che non vedo cosa c'entrino gli iscritti del PD, che possano fare controdeduzioni, eccetera, ma lasciamo perdere qualsiasi polemica. Invece, visto e considerato che non sono così voluminose, insomma, io sto ripetendo quello che ha detto l'assessore, che non sono poi così tante, che io ritengo che sia il contenuto e non il numero comunque di quello che viene scritto, però a questo punto volevo chiedere se per favore ci viene fatta un'illustrazione precisa, senza leggere, ma un'illustrazione rispetto a tutte le osservazioni che sono state fatte, anche perché in parte riprendono le osservazioni che noi abbiamo già fatto, poi avete votato a favore, ok, però penso che non sono stati, come dire, sollecitati da noi a fare l'osservazione questi signori, insomma, questi professionisti, queste persone, cittadini. Quindi, se fosse possibile avere in maniera abbastanza esaustiva una relazione rispetto a quanto detto, scritto qua sopra. Grazie.
Grazie. Assessore, prego.
Sì, grazie. Grazie commissario Bruzzone, perché mi dà l'opportunità appunto di andare anche avanti e andare nel merito di questa proposta. Allora, la proposta ha per oggetto, proposta della Giunta al Consiglio Comunale, di dare atto ed attestare che nel periodo di pubblicazione sono pervenute numero 9 osservazioni in relazione alla deliberazione del Consiglio Comunale numero 19 del 2023, avente ad oggetto le modifiche alle norme generali di conformità del PUC. Di dare atto, come riportato nella determina dirigenziale numero 55 del 15 giugno del 2023 della Direzione Ambiente, che la modifica alle norme generali di conformità del PUC non è da assoggettare a VAS, di approvare tutto quanto rappresentato nella relazione di controdeduzione e osservazioni, che è allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, richiamando le motivazioni e le considerazioni ivi specificate, di approvare. Come da legato testo normativo le modifiche alle norme generali di conformità adottate conseguenti all'esame delle osservazioni pervenute, alle correzioni di errori materiali riscontrati, perché lo dico in maniera molto diretta, c'erano anche degli errori materiali, cioè, no, al di là di tutto, cioè, non, se mi fanno osservare che ci sono degli errori materiali, viva Dio, li modifichiamo e andiamo avanti. Quindi poi di dare mandato alla direzione urbanistica per gli adempimenti conseguenti e di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Questo è il dispositivo della delibera. Andando nel merito, all'articolo 7, che ha per oggetto rubricato urbanizzazione, non è pervenuta nessuna osservazione, quindi si tratta di un articolo che non viene modificato. L'articolo 9 bis, che è l'alternativa alla monetizzazione, anche qui nessuna osservazione presentata e articolo non modificato. Per quanto riguarda invece l'articolo 10, che riguarda la perequazione urbanistica, io ricordo che queste osservazioni che ci sono state presentate da ordini professionali, che riguarda una semplice modifica testuale al fine di meglio chiarire l'applicazione delle norme adottate, c'è stato sottolineato dagli ordini professionali come in questo caso delle piccolissime norme, diciamo terministiche, in modo tale da riuscire a perfezionare l'interpretazione delle norme. All'articolo 10,2, che ha lo scopo di semplificare e agevolare gli interventi che vengono operati con impiego di superficie agibile accantonata, consentendone un utilizzo maggiormente diversificato, la modifica propone di consentire un più libero utilizzo della superficie oggi accantonata, ammettendo che questa possa essere impiegata per funzioni diverse rispetto a quelle iniziali, in analogia a quanto avveniva nel PUC precedente. Gli obiettivi sono quelli di eliminare i fenomeni di degrado con la demolizione di fabbricati obsoleti, aumentare la quantità di spazi pubblici riqualificati e incentivare interventi a bilancio zero. La modifica riguarda il riferimento al rispetto della tavola sinottica della disciplina del trasferimento di SA. Ok? Quindi questa è la modifica che è stata introdotta confermamente alle osservazioni che ci sono pervenute. Io ricordo che per superficie agibile recuperata accantonata si intende quella superficie che deriva da precedenti interventi di demolizione, dove l'operatore privato, anziché ricostruire il fabbricato demolito, procede a sistemare le aree liberate e le cede gratuitamente all'amministrazione a vantaggio della collettività. La quantità di superficie agibile demolita viene quindi conservata e trascritta in un apposito registro e potrà poi essere utilizzata in altri interventi. Per quanto riguarda poi invece l'articolo 10,3.1, anche qui c'è la stessa osservazione proveniente dagli ordini professionali, che riguarda l'introduzione al comma 3.1 del riferimento al fatto che la superficie agibile così demolita potrà essere utilizzata, e si aggiunge, previa riconversione ai sensi della precedente tavola sinottica di comparazione tra le funzioni. Anche questo è un riferimento molto tecnico che permette di perfezionare e chiarire l'applicazione delle norme adottate. Faccio presente che la norma dell'articolo 10,3.1 prevede che l'accantonamento della superficie agibile sia possibile solo a fronte della cessione in proprietà al comune delle aree liberate. La modifica viene proposta per risolvere quelle circostanze in cui l'acquisizione degli spazi liberi, sebbene gradita in quanto beneficio per la collettività, costituisce al contempo un aggravio manutentivo e gestionale tale da indurre l'amministrazione a rinunciarvi. E quindi l'operatore non può accantonare la superficie demolita, rinuncia all'operazione, aumenta il degrado dell'immobile, e la collettività rinuncia alla possibilità di avere a disposizione dei maggiori spazi. E la modifica prevede che l'amministrazione possa non acquisire il bene, ma ne disciplini comunque l'uso affinché detti spazi siano messi a disposizione della collettività e i conseguenti oneri manutentivi di gestione restino in capo all'operatore privato. Per quanto riguarda invece l'articolo 11, è una che riguarda i manufatti diversi dagli edifici, in particolare la lettera J, che riguarda le attrezzature connesse alla pratica di discipline sportive e attività motorie all'aria aperta. È un'osservazione pervenuta che riguarda una cittadina che richiede di non consentire tali manufatti nell'ambito ACVP. Però si tratta di un'osservazione che non è stata accolta per motivi che voi potete immaginare, perché se ognuno dei cittadini genovesi eccepisce il famoso not in my yard solo perché riguarda il suo ambito di residenza o di abitazione, chiaramente il criterio giuridico sfugge e di conseguenza l'accoglimento anche dell'osservazione si fa periglioso proprio dal punto di vista anche della legittimità. Quindi l'osservazione presentata presentata da questa cittadina richiede di non consentire tali manufatti in ambito CVP, non è stata accolta in quanto le strutture sportive sono servizi a favore di tutta la cittadinanza e in questo senso devono essere garantiti su tutto il territorio comunale e questo articolo ovviamente non è stato modificato. C'è ancora l'articolo 11, al punto 28 del polo urbano, nessuna osservazione presentata, articolo non modificato. Articolo 12, nessuna osservazione presentata, articolo non modificato, riguarda le destinazioni d'uso, in particolare l'articolo 12,7 prevede al punto 5 del comma 7, quindi 7.5, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti e installazioni tecnologici per la produzione e la trasformazione energetica da fonti rinnovabili, avevamo inserito anche gli impianti per la produzione di biogas nell'ambito di questa dicitura che andava a colmare, come vi avevo detto già nella scorsa commissione, va a sopperire un vuoto normativo e consente agli operatori che intendono investire in questo settore di avere certezza in merito alla possibilità di insediare la propria attività appunto di produzione di biogas e incentivare la produzione di energia mediante impiego di fonti rinnovabili a vantaggio e tutela dell'ambiente, ovviamente è un obiettivo largamente condiviso. Per quanto riguarda l'articolo 13 che riguarda gli interventi edilizi, anche qui nessuna osservazione presentata e articolo non modificato. Per quanto riguarda invece l'articolo 13 al comma 2, è previsto che è stato riformulato in articolo proprio in accoglimento delle osservazioni pervenute per migliorare la lettura e precisare che si tratta di interventi su edifici esistenti. Quindi io ricapitolo, il comma 2 viene integrato introducendo la possibilità di incrementare la superficie agibile oltre i limiti ammessi dalle norme di conformità del PUC laddove ciò avvenga per effetto di superficie agibile accantonata. Se sono in un ambito di riqualificazione, quale ad esempio l'ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola ARPA, oggi possono incrementare la superficie esistente sino al 20%, superficie agibile esistente sino al 20%, con la modifica se utilizzo la superficie agibile accantonata posso arrivare sino al 60% come previsto peraltro dal regolamento regionale. Se sono in ambito di conservazione, quale ad esempio l'ambito di conservazione dell'impianto urbanistico ACIU, oggi posso incrementare la superficie agibile esistente sino al 20% con la modifica se utilizzo superficie agibile accantonata, quindi la condizione imprescindibile che si utilizzi superficie agibile accantonata, si può arrivare sino al 35% come peraltro da regolamento regionale. Onde garantire il mantenimento e il perseguimento della valorizzazione architettonico-ambientale, la disciplina di interventi edilizi così come modificata trova applicazione rispetto alle correlate norme progettuali di livello puntuale del PUC e ovviamente l'obiettivo della proposta è quella di agevolare il recupero, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente con interventi a bilancio zero. Per quanto riguarda l'articolo 14 che riguarda le norme di rilevanza ambientale, le prestazioni energetiche, la permeabilità e l'efficienza idraulica dei suoli e l'invarianza idraulica, nessuna osservazione è stata presentata, l'articolo non è stato modificato, lo stesso riguarda per i punti 8 e 8.1 dell'articolo 14 che riguarda gli incentivi alla resilienza e all'adattamento al cambiamento climatico, così come pure le misure di mitigazione ambientale, quindi nessuna osservazione presentata, articolo non modificato. Dopodiché articolo 14, 8.2, contenimento dei consumi idrici, anche qui nessuna osservazione presentata, articolo non modificato, ricordo che questa norma in particolare prevede e punta a contenere i consumi idrici su scala più larga, associando anche queste specifiche misure di manutenzione delle aree verdi, dell'implementazione integrativa delle reti antincendio, di autolavaggi, usi domestici compatibili con le vigenti normative igienico-sanitarie, associando quindi queste misure agli interventi di riqualificazione ambientale meritevoli di incentivi. Per quanto riguarda i parcheggi in diritti di superficie, invece è stata presentata un'osservazione di un cittadino a tema svincolo parcheggi pertinenziali, che è stata accolta inserendo specifica disposizione nel comma che prevede che i parcheggi asserviti in base a norme contenute in precedenti strumenti urbanistici generali potranno essere svincolati a condizione che il vigente PUC, oltre a non richiedere più tale vincolo, consenta nell'ambito di riferimento la realizzazione di parcheggi liberi, quindi comunque si rientra nel perimetro del PUC, non si fa nulla diciamo di distonico rispetto al perimetro del PUC. Rispetto all'articolo 18 che riguarda i distretti di trasformazione, anche qui nessuna osservazione è stata presentata e si tratta di un articolo che non è stato quindi modificato. L'articolo 25, qui è un'osservazione presentata da ordini professionali al fine di eliminare la corresponsione del contributo straordinario. Qui non è stata accolta questa osservazione, in quanto la nuova norma consente di evitare modifiche puntuali al PUC per le quali il contributo sarebbe richiesto. Quindi noi in realtà non abbiamo eliminato il contributo straordinario, abbiamo evitato delle modifiche puntuali al PUC che avrebbero richiesto il contributo straordinario. Per quanto riguarda invece le norme di conformità SIS servizi pubblici, qui abbiamo un'osservazione presentata da un cittadino che è stata accolta inserendo la procedura dirigenziale quando il vincolo a servizio è stato posto per mero errore materiale. Ci sono n situazioni in cui ci si trova all'interno delle norme di conformità un vincolo a servizi che in realtà è stato posto solo per mero errore materiale. In questo caso è previsto che possiamo procedere alla modifica di questo errore con mera procedura dirigenziale. Poi ci sono tutta una serie di osservazioni che sono state invece accolte sempre riguardo a queste norme di conformità SIS-S e servizi pubblici e alle norme appunto relative, che sono state accolte inserendo anche riferimenti alla legge regionale 16 del 2008 e limitando la rinuncia a incrementi solo alla vigenza del PUC incentivo all'effettiva realizzazione di servizi pubblici. Si è voluto in questa maniera da un lato ancorarsi al quadro normativo di riferimento che è quello della legge regionale, da un lato evitare appunto che vi fosse una fuoriuscita dall'ambito di vigenza del PUC, perché anche solo indirettamente adottare delle soluzioni diverse lo avrebbe potuto cagionare. Le superfici, è stato inserito appunto nell'ambito SIS-S2, disciplina di interventi edilizi, stabilisce appunto che laddove sia oggettivamente dimostrata un'errata rilevazione di servizio pubblico su aree o immobili destinati ad usi privati, la stessa sarà accertata con determina dirigenziale e relativa disciplina urbanistica corrisponderà a quella dell'ambito di conservazione o di riqualificazione esistente all'intorno in base ai criteri enunciati nel successivo punto, che è l'adeguamento degli elaborati al PUC. Mentre nel comma in cui si parla della necessità di garantire mediante apposito atto convenzionale attivazione di servizi pubblici per la quota residua di superficie, fatta salva la possibilità di ricorrere alla monetizzazione previa dimostrazione dell'assenza di interesse pubblico all'acquisizione di spazi per effetto della sussistenza di almeno una delle condizioni stabilite dall'articolo 9 delle norme generali di PUC, è stata aggiunta una frase che riguarda le superfici effettivamente destinate a servizi pubblici che sono assimilabili a interventi di qualificazione ambientale e pertanto soggette al riconoscimento dell'incentivo comunale di cui l'articolo 14,8 delle norme generali di PUC. Quindi le superfici effettivamente destinate a servizi pubblici sono assimilabili anche ai fini di incentivi e interventi di riqualificazione ambientale. Ancora, per quanto riguarda l'adeguamento degli elaborati del PUC relativo sempre alle norme di conformità SIS-S servizi pubblici, è stato precisato che la flessibilità vale per tutti i tipi di servizio, perché si era posto il quesito circa appunto le tipologie di servizio che possono essere impattati dalla norma, che prevede che gli edifici destinati a servizi, ove il servizio risulti dismesso alla data di adozione del PUC, possono essere riconvertiti ad altre funzioni. Come sapete, gli edifici destinati a servizi, ove il servizio risulti dismesso alla data di adozione del PUC, possono essere riconvertiti ad altre funzioni solo se la destinazione d'uso prevalente sia di tipo residenziale, venga mantenuto almeno il 30% di superficie da destinare al servizio e almeno il 50% della superficie di progetto deve essere destinata a edilizia residenziale sociale per almeno 15 anni. Quindi questa modifica che abbiamo già portato all'attenzione del Consiglio Comunale prevede che possa essere monetizzata, ma in questo caso appunto le osservazioni ci hanno chiesto per quali tipi di servizio riguarda questa flessibilità, e noi abbiamo precisato che questa vale per tutti i tipi di servizio anche al fine di incentivarla. Rispetto invece alle norme di conformità a RUR, ambito di riqualificazione urbanistica residenziale, interventi consentiti, non c'è pervenuta nessuna osservazione, e direi che la carrellata di osservazioni l'ho conclusa e resto in attesa di vostri interventi per dare le ulteriori eventuali delucidazioni. Grazie.
Assessore, gli uffici tecnici non hanno niente da aggiungere. Okay. C'è qualcuno dalla sala che vuole intervenire? Ruccioli, prego.
Grazie Presidente. Dunque, intanto volevo fare una richiesta sull'ordine dei lavori. Vabbè, intanto una lamentazione e poi una richiesta. La lamentazione del tutto inutile, perché l'assessore ha già risposto, però anch'io mi lamento del fatto che ogni volta che parliamo, è successo già in tre casi, si parla di questioni complesse che hanno a che vedere con l'urbanistica della nostra città, abbiamo poco tempo per esaminarle, quindi è facile, anche se magari non è così, però per qualcuno può venire immediato il pensiero di dire ci volete dare poco tempo per poter fare le pulci a cose che possono avere delle grosse conseguenze anche economiche, a vantaggio o a svantaggio di singoli. Quindi per il futuro, almeno per il futuro, vi chiediamo di darci tempo di poter esercitare il nostro compito di vigilanza. Detto questo, sull'ordine dei lavori chiedo che non ci vengano, in questo caso ma in generale, non ci vengano dati documenti con gli omissis. In questo caso tutte le 9 osservazioni sono state nerettate nelle parti relative ai soggetti proponenti e anche alle parti relative alle loro abitazioni, che in alcuni casi sono, come dire, completano il quadro del perché vengono fatte quelle osservazioni. Parlo ad esempio del box, parlo ad esempio di chi invece non voleva gli impianti sportivi nelle zone di conservazione verde urbano strutturato. Allora, voglio ricordarvi, a supporto della necessità di avere gli stessi atti che hanno gli uffici, quindi senza nessuno missis in questo caso ma anche in generale, vi ricordo due cose. La prima è che noi siamo tenuti al segreto, quindi, cioè, se anche ci fossero elementi coperti dal segreto, e non è questo il caso perché qui non ci sono informazioni sensibili, noi dobbiamo saperle e semmai non dobbiamo divulgarle fuori. Secondo, in questo specifico caso voi non ci mettete in grado di fare una cosa nella quale siamo tenuti in realtà a fare una verifica, cioè quella di vedere di non avere un conflitto di interessi, perché se io fossi parente o amico stretto ad esempio della signora che ha fatto l'osservazione numero 1 o una di qualunque delle osservazioni, dovrei astenermi, anzi dovrei uscire, ok? Quindi secondo me, per sanare questo vizio, voi ora dovreste darci le 9 osservazioni complete di tutti i dati, pena non fosse altro il rischio, a parte il fatto, diciamo, la violazione della completezza, ma anche di mettere qualcuno di noi a rischio di fare poi un voto in conflitto di interessi. Quindi questo è sull'ordine dei lavori. Detto questo, anche senza aspettare di rispondere, volevo fare, diciamo, nel poco tempo che ho avuto, in realtà stamattina durante la lunga commissione che trattava d'altro, mi sono dato un'occhiata a questa cosa, che in realtà è più complessa di come ci viene di come ci viene così rammostrata. Allora, innanzitutto premetto che delle nuove osservazioni praticamente sono state l'unica che è stata respinta in toto è quella di fatto che chiedeva una disciplina più restrittiva, cioè più conservativa rispetto ai temi ambientali, paesistici e di verde. È in pratica la numero uno in cui secondo me correttamente si faceva presente che consentire la realizzazione di attrezzature connesse alla pratica di discipline sportive, di attività motorie all'aria aperta, cioè sostanzialmente nuovi anche chiusure di campi già esistenti o la realizzazione di diciamo pertinenze di impianti già esistenti e di farlo anche negli ambiti di conservazione del verde urbano strutturato poteva cozzare con appunto l'obiettivo di tutela di questi ambiti particolari dove che sono caratterizzati appunto da verde strutturato, cioè da alberi ad alto fusto. Immagino, posso immaginare che dietro questa cosa qua ci sia l'osservazione, che ne so, di chi ha già o vede minato un possibile contenzioso con, faccio per dire, gli impianti da tennis dei campanella lì dalle piscine dal bar o cose di questo genere, dove c'è da sempre tra abitanti e gestori degli impianti un tira e molla, perché i gestori degli impianti vogliono chiudere e i proprietari degli appartamenti vogliono invece avere come dire, non vedere urbanizzato ulteriormente l'attività. Quindi è importante sapere chi è e di quale caso stiamo parlando e comunque in generale secondo me questa osservazione, che è l'unica che è stata respinta in toto, era quella a cui forse invece bisognava fare maggiore attenzione. Poi rilevo che le altre sono tutte invece, come dire, si è solleticato l'interesse, l'appetito vorrei dire così, a chi vuole modificare degli immobili che avevano destinazione al servizio pubblico e farli diventare privati, e si vuole una maggiore elasticità o maggiori incentivi. Queste sono quasi praticamente tutte accolte, soprattutto quelle degli ordini religiosi che appunto si fanno avanti e dopo aver ottenuto, perché voi sapete che tutte le strutture religiose hanno da sempre in regione Liguria, così come in altre regioni, potuto derogare ai vincoli dei piani regolatori. Quindi se quando uno vede nel comune di Genova un edificio molto più grosso di quello che o più alto delle case circostanti, è quasi sempre un edificio religioso oppure sono come dire ospedali, cose di questo genere, che sono sempre stati assimilati, e adesso questi, per la mancanza un po' di preti, di vocazione eccetera eccetera, vengono riconvertiti, e quindi questi mostri edilizi verrà consentita la trasformazione in appartamenti, villette e quant'altro, con le ulteriori agevolazioni e incentivi conseguenti a queste all'accoglimento almeno parziale di queste richieste. L'altra cosa rilevante di questa delibera è la presa d'atto del mancato accertamento a valutazione ambientale strategico. Ora, su questo, a parte che a mio avviso appunto alcuni degli obiettivi che si vanno a perseguire possono impattare sugli aspetti ambientali, uno tra tutti è quello che ho citato prima, ma su questo mi ero già dilungato quando abbiamo parlato appunto del provvedimento madre. Vorrei però segnalare che la Regione Liguria, cioè proprio il Servizio di Pianificazione Territoriale VAS, non è che ha detto non ci sono impatti, ha detto che si prende atto che nella delibera comunale le modifiche al vigente PUD sono state qualificate come mero aggiornamento, ex articolo 43 della legge regionale, e quindi grazie a questa vostra qualificazione, che non, a mio giudizio non è perfettamente consona, comunque grazie a questa qualificazione la loro approvazione ricade nella competenza comunale. Cioè, siccome non è, voi l'avete qualificata come non una modifica, ma come un aggiornamento, non sono varianti, ma è un aggiornamento, allora noi, Regione, non abbiamo nessuna potestà, nessuna competenza a verificarne gli impatti. E quindi si dice, a tale riguardo si evidenzia che lo scrivente di avviso non svolge attività di supporto o raccolta pareri presso le strutture regionali eventualmente da coinvolgere, che dovranno invece essere invece individuate e consultate direttamente dall'autorità competente, come dire, noi formalmente non c'entriamo, vedetevela voi se avete da chiedere qualcosa di specifico agli uffici regionali. Quindi sostanzialmente non c'è una valutazione di via libera, c'è semplicemente una presa d'atto formale di non competenza grazie a quella qualifica che avete fatto. Infine, per essere proprio succinto, secondo me è molto importante le osservazioni, se voi guardate la penultima pagina dei documenti che ci sono stati dati, ci sono delle osservazioni del dirigente proponente. Ora sostanzialmente che cosa si va da fare con tutte queste norme, queste modifiche, è ben riassunto qui. Okay? Lasciamo perdere gli obiettivi delle singole, però che cosa si fa? C'è una riduzione del contributo di costruzione in alcuni casi, cioè chi va a costruire paga meno al comune. Poi c'è possibilità di incrementi della superficie agibile, ove già esiste un edificio, quindi possibilità di fare maggiori volumi, ancorché non nuovi, cioè va sempre dove c'è una costruzione, però di ampliare fino al 60%, come ci ricordava in alcuni casi gli immobili che già esistono. Poi, tre, convertire a funzioni private immobili già destinati a servizi pubblici, cioè convertire quello che dicevo ad esempio nel caso degli edifici religiosi. Ok, queste sono le tre macro cose che si vanno a fare, poi con finalità che voi, come dire, sottolineate gli interessi pubblici sottesi a questo. Però la cosa secondo me più importante di questo parere sono le ultime due righe, okay? Che secondo me identificano un classico caso di sviamento di potere, cioè quando l'ente utilizza, fa un atto che può raggiungere quel potere, ma lo fa con uno strumento che non è quello utile a quel fine, perché si dice: l'obiettivo finale dell'aggiornamento al PUC è infatti quello di sostenere l'occupazione e i posti di lavoro in edilizia una volta che saranno terminati gli effetti degli incentivi fiscali. Ora, è encomiabile, perché ovviamente il Comune può e deve raggiungere questi obiettivi, ma non dovrebbe farlo con un aggiornamento del piano urbanistico comunale, cioè il piano urbanistico comunale serve a preservare e regolare in maniera ordinata il territorio comunale. Qui si dice nero su bianco, e secondo me è veramente eclatante che lo si metta nero su bianco, che con questo strumento si cerca di ottenere l'incentivo sostanzialmente agli edili, cioè l'occupazione ai posti di lavoro in edilizia, che è uno dei, come posso dire, degli interessi che di solito vanno in contrasto con gli interessi protetti dal piano urbanistico, ok? Quindi, secondo me, questo è un errore grave, sia per il fatto che si voglia fare questo col piano regolatore, ok? Sia perché lo si dice. Okay, perché questo è, come dire, aprire la strada a un contenzioso che nei casi specifici potrà essere utilizzati proprio perché si è utilizzato un atto che è nell'arco, una freccia che è nell'arco del potere comunale, ma per colpire un obiettivo che non dovrebbe essere colpito con quella freccia. Non so se mi sono spiegato e ho terminato.
Grazie, prego Assessore.
Grazie Commissario Crucioli, io vorrei rassicurare che in questa delibera non c'è nessun criterio extra di procurare vantaggio o svantaggio ad altri, perché queste sono le parole che ho sentito, né a privati, a singoli, né sviamento di potere, perché il fatto che questa proposta possa incrementare dei livelli occupazionali è un dato ovviamente di contorno e collegato all'obiettivo primario che è indicato nell'ambito di tutto l'apparato delle modifiche, che è quello anche di preservare dal degrado delle zone del territorio, incentivare gli interventi e possibilmente innestare su questi interventi anche delle, del recupero a verde, la fruibilità pubblica, quindi in realtà uno sviamento non lo colgo proprio per nulla, perché anzi c'è una coerenza rispetto all'impianto di insieme. Peraltro devo dire che l'utilizzo dei documenti Economisys, che lei può ovviamente immaginare per quali motivi sia stato inviato ai consiglieri in questa modalità, però sono d'accordo con lei che i commissari e i consiglieri comunali devono essere in grado di capire chi ha fatto le osservazioni, anche eventualmente ai fini di valutare un'eventuale astensione in sede di approvazione e di voto della. Quindi io metto a disposizione di tutti i commissari, mi sono fatto dare adesso le osservazioni in bianco, se la dottoressa mi vuole gentilmente metterli magari anche lì in visione, non so se volete le copie le facciamo fare, però se vi accontentate della visione, abbiamo evidenziato anche con gli evidenziatori nominativi, li lasciamo là in modo tale che ciascuno possa, chiaramente poi il resto è uguale a quello che è al netto degli omissis, quello che avete già a vostre mani. Per quanto riguarda il riferimento alla regione, alla presa d'atto, lei lo sa quanto me che questa è una modalità pilatesca, ma è esattamente la modalità con cui le amministrazioni operano e si interfacciano a livello di linguaggio burocratico. Sono d'accordo con lei che non è il massimo, perché se uno lo legge con lo sguardo della persona della strada o della persona che ha un minimo di senso di logica come tutti noi, evidentemente la presa d'atto significa tutto, non significa niente. In realtà sappiamo che la presa d'atto nel linguaggio burocratico è di fatto un nulla osta e quindi una condivisione, quindi questo tranquillo da questo punto di vista, e quindi la valutazione che è stata fatta dalla regione ci conferma che questa è una delibera che non riguarda e non comporta alcun incremento del carico insediativo, che cerca, come lei correttamente peraltro ha ripercorso, di fare in modo che gli immobili che sono lasciati a se stessi e le superfici agibili che sono accantonate vengano utilizzate e vengano immessi in un circolo virtuoso che possa rappresentare anche una riqualificazione dell'assetto urbano. Quindi mi sento anche di condividere l'osservazione del dirigente proponente, perché effettivamente all'esito delle osservazioni pervenute quello che abbiamo incrementato è proprio il riferimento alla riduzione dei contributi di costruzione, al recupero di superficie agibile, ancorché, come lei correttamente ha sottolineato, non si tratti di nuovi volumi ma di superficie agibile accantonata, e poi ovviamente la riconversione di immobili che, devo dire la verità, a volte sono destinate a servizi pubblici o per errore materiale, ed è il caso che purtroppo ci è saltato agli occhi, ed è il motivo per cui appunto abbiamo ritenuto di sanare, anche di dare la possibilità di una procedura semplificata di correzione dell'errore materiale, oppure perché effettivamente questi servizi pubblici sono stati dismessi e non ci sono più, e quindi alla fine dei conti rimangono lì fermi, rappresentano un blocco dal punto di vista della circolazione dei beni, che come sapete è uno dei criteri prioritari che governano il nostro diritto privato, e non bisogna aver studiato il Trimarchi per saperlo, e quindi da questo punto di vista mi sembra che quelle che sono state le osservazioni e il recepimento che abbiamo effettuato vada esattamente nella direzione di quanto poi ho sostenuto in via sintetica e riepilogativa da parte del dirigente. Grazie.
Sì, certo.
Va bene, spendo qualche minuto. Riprendiamo i lavori. Ok, se non ci sono più interventi andrei in votazione, giusto? Vince Genova. Sì, prego, consigliere D'Angelo.
Sì, visto che questa seduta al Partito Democratico l'ha aperta sottolineando il fatto che fosse impossibile ai più leggere con attenzione i documenti, visto che è stato ripetuto e riportato dai pochi colleghi intervenuti quanto questo sia un elemento ostativo alla funzione di controllo che quest'Aula deve esercitare nei confronti della Giunta, visto che si può interpretare anche il silenzio come un fattore positivo di sostegno a questa amministrazione, ma poiché noi abbiamo una funzione non acritica, ma ovviamente di osservatori critici, la richiesta che pongo alla Presidenza è ovviamente la sospensione e il rinvio di questa votazione sul mandare in aula domani gli atti proposti dall'assessore Mascia a ulteriore seduta di approfondimento, visto che abbiamo anche degli slot liberi in questa settimana per poter approfondire, riaggiornare e confrontarci con sicuramente più tempo a nostra disposizione per affrontare questa discussione con sicuramente tutti i crismi possibili, anche perché, e su questo mi è dispiaciuto sentire dall'assessore, che invece apprezzo sempre molto per lo stile e il garbo, dire che qualcuno qua non ha sottratto tempo libero per studiare. Le assicuro, assessore, che tutti noi abbiamo passato il tempo a disposizione per poter preparare al meglio i lavori di questa mattinata e della giornata di domani, ma poiché tutti noi siamo dotati di due braccia e due gambe e una testa, in molti casi come in quella del sottoscritto non particolarmente funzionante, sicuramente ci sarebbe bisogno di un po' più tempo, un po' più ordine per affrontare alcune questioni. Il tema di quello che in qualche maniera è l'elemento fondamentale strutturale di programmazione di questa città, per noi non può essere contenuto in 48 ore di tempo, perché se i consiglieri comunali, al di là delle situazioni eccezionali personali, ma io sfido in quest'Aula, io non chiedo di mettere in votazione chi ha letto con attenzione tutti i documenti, penso che sarebbe drammatica la risposta per alzata di mano. Fossimo alla scuola elementare, faremmo così. Chi ha letto i documenti e pervenuti nel venerdì pomeriggio? Sulla mano. Io mi gioco 5 dita dalla mano destra e 4 della sinistra, che qua dentro il 95% quei documenti non li ha letti. Quindi, al di là dell'ironia mal riposta del collega Falcone, io chiedo che venga messo ai voti il rinvio di questa pratica per poterla portare in aula successivamente rispetto alla scadenza di domani, così come sta imposta dal Presidente del Consiglio Comunale.
Grazie consigliere. Mi risulta che non ci siano altri slot disponibili, però visto che siamo un'aula democratica lo metterei ai voti se vogliamo proseguire e concludere la commissione, oppure prego Falcone.
Sì, no, era una mozione d'ordine. Io ringrazio il consigliere D'Angelo che si propone. Stia attento, consigliere, perché noi potremmo pure fargliela tagliare la mano. Cioè, lei non deve fare il processo alle intenzioni. Cioè, cosa il suo comportamento? Viene qua a sfidare per sapere chi ha letto e chi non ha letto. Cioè, non li faccia determinate richieste, ci faccia la cortesia. Se si va a votazione, si va a votazione, i numeri parlano chiaro, accetti il risultato serenamente e non ci sfidi al taglio di mani e diti, perché siamo una Repubblica, siamo una Re, non si faccia prendere dal processo alle intenzioni. Noi...
Grazie. Allora, mettiamo ai voti se proseguire la commissione oppure... Votare oggi, quindi favorevoli a proseguire oppure negativo, si chiude oggi la commissione, ok? Quindi chi vota sì è per fare un'altra commissione, chi vota no è per finirla oggi. Vince Genova. Andiamo avanti.
Contrario.
Ok, Liguria al centro?
No, contrario.
Fratelli d'Italia?
Contrario.
Lega?
Contrari.
Genova domani?
Contrari.
Forza Italia?
Contrari.
Partito Democratico?
Favorevoli.
Genova civica? Non c'è, giusto. Lista rosso-verde?
Favorevoli.
Uniti per la Costituzione?
Favorevole.
Movimento 5 Stelle?
Favorevoli.
Ok, vince la maggioranza, quindi proseguiamo con la commissione. Andrei con la chiamata, quindi vai. Se siete d'accordo. Vince Genova.
Aula.
Liguria al centro.
Aula.
Fratelli d'Italia.
Aula.
Lega Liguria.
Aula.
Genova Domani.
Aula.
Forza Italia.
Aula.
Partito Democratico.
Contrario.
Genova Civica. Non c'è. Lista Rosso Verde.
Aula.
No.
Aula.
Uniti per la Costituzione.
Contrario.
Movimento 5 Stelle.
Aula.
Non va bene. No, la maggioranza ha espresso per andare in aula. Si chiude la commissione. Grazie.